Specialmente per noi uomini ci sarà capitato più volte, quando eravamo piccoli, bambini, che ci chiedessero di che squadra sei. E se la prima volta magari eravamo un po' spiazzati, impreparati, imbarazzati, non sapevamo che rispondere, oppure rispondevamo un po' in modo vago, beh, dovevamo essere pronti la volta successiva, quando ce l'avrebbero richiesto, o qualcun altro ci avrebbe chiesto di dare una risposta seria, convinta, no? E allora cercavamo la squadra che ci si confacesse un po' al nostro profilo, comunque che c'era qualcun altro nella famiglia, nostro padre, nostro fratello maggiore che già tifasse per quella squadra, oppure la nostra città di appartenenza, la nostra città natale. Quindi sceglievamo la nostra squadra. Poi si cresce e le scelte diventano diverse, diventano più importanti, più con conseguenze diverse. E mi riferisco alla politica, alla nostra cultura, ai modi di pensare, filosofie o la religione. Ci possono chiedere di che religione sei. Domande che a volte ci spiazzano. O per qualsiasi altro schieramento a cui vogliamo o dobbiamo appartenere. E non sempre possiamo scegliere di essere neutrali. E la domanda che vogliamo porci è: da che parte stai? È anche il titolo di questo messaggio. E vogliamo leggere subito dalla parola, siamo arrivati al capitolo 14 di Atti. Atti 14, sono con voi. Leggiamo i primi sette versetti. Anche Iconio, Paolo e Barnaba entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in modo tale che una gran folla di giudei e di greci credette. Ma i giudei che avevano rifiutato di credere aizzarono e inasprirono gli animi dei pagani contro i fratelli. Tuttavia rimasero là per molto tempo, predicando con franchezza e confidando nel Signore che rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, e concedeva che per mano loro avvenissero segni e prodigi. Ma la popolazione della città era divisa. Gli uni tenevano per i giudei e gli altri per gli apostoli. Ma quando ci fu un tentativo dei pagani e dei giudei, d'accordo con i loro capi, di oltraggiare gli apostoli e lapidarli, questi lo seppero e fuggirono nelle città di Licaonia, Listra e Derba e nei dintorni. E là continuarono a evangelizzare. Ho scelto un'immagine un po' particolare quest'oggi, questa mattina, tutti conoscete di che si tratta. E quando vedete il Parlamento, cosa vi fa venire in mente? Quando la domanda di stamattina era: da che parte stai? Dove più che nel Parlamento ci sono degli schieramenti? E quanto facilmente questi schieramenti cambiano a seconda delle convenienze di un partito o dell'altro? Quanto assistiamo in Italia a questa diversità? Torniamo al nostro brano. Ritroviamo qui i nostri apostoli in una nuova città che si chiama Iconio e si trova nell'Asia Minore, l'attuale Turchia. E in questa città, come altre città dell'impero romano, e questa era una provincia romana, c'erano diverse etnie. C'era anche quindi una presenza di giudei che ormai fuori dalla Palestina, l'attuale Palestina, si trovavano a convivere con altre etnie, altre popolazioni, altre culture, quindi non erano più da soli, ma si trovano a condividere la loro vita con altre genti. E ho diviso questo messaggio in tre punti che ho chiamato schieramenti, e sono: il primo schieramento è giudei e greci, il secondo giudei, pagani, credenti e non credenti, un po' più complicato, e il terzo schieramento, credenti e non credenti, semplicemente. Vediamo il primo schieramento, quello dei giudei e greci. L'intento di Paolo e Barnaba, che troviamo anche in altre città della Turchia che hanno visitato, l'abbiamo visto qui man mano nello svolgimento del libro degli Atti, è quello di andare a recarsi principalmente laddove già in qualche modo si era parlato di Dio. E quindi la sinagoga era un terreno già pronto a ricevere, perché si poteva parlare della parola di Dio, e c'erano persone che erano disposte a sentire di Dio. E come abbiamo detto, c'erano sia giudei che greci. E qui infatti ribadiamo questa cosa un po' strana, no? Diciamo che troviamo nel libro degli Atti, diversamente dall'Antico Testamento, ma anche già dai Vangeli, è che all'interno delle sinagoghe, così come ci aveva già illustrato Enrico qualche settimana fa, se ricordate, c'erano anche dei pagani, degli stranieri, e questa è un po' è la novità che vediamo in questi decenni del primo secolo della cristianità. Quindi c'erano dei pagani, qui dice greci, e ci fa pensare che ormai, come dicevo prima, i giudei si trovano a coesistere con queste persone non soltanto a livello sociale, a livello culturale, ma anche a livello spirituale. E questa è anche questa è una forte novità per loro, no? Mai vista prima. E quindi abbiamo da una parte i greci, scusate i giudei, il popolo eletto, che cominciavano un po' a perdere questo mordente nella zona in cui abitavano, no? D'altra parte abbiamo i greci, e in mezzo c'erano gli apostoli, così come vengono definiti poi nel versetto 4. Paolo e Barnaba entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in modo tale che una gran folla di giudei e greci credette. Quindi, senza distinzione di popoli, abbiamo delle anime che accettano Cristo. I primi passi, no? Di questa uguaglianza, questa stratificazione della popolazione, non più per differenziata per popolazione, ma per chi accetta Cristo e chi non. Qui abbiamo gli apostoli, così definiti, e qui volevo fare un po' di chiarezza per quanto riguarda la figura degli apostoli, perché noi siamo abituati a pensare agli apostoli come i 12 discepoli che erano con Gesù, e ha ragione, infatti erano loro i destinatari, ormai 11, del mandato di Gesù che troviamo in Matteo capitolo 28, erano loro che erano stati designati, inviati, per svolgere un particolare compito. Poi sappiamo dal libro degli Atti che Mattia sostituisce Giuda e poi c'è Paolo, conosciamo la sua storia. Ma qui troviamo Barnaba. Che ci azzecca Barnaba? Abbiamo anche altri nominati come apostoli, come Sila, Timoteo e altri ancora, che vediamo prendiamo un brano in Romani, capitolo 16, versetto 7, leggiamo. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti, compagni di prigionia, i quali si sono segnalati fra gli apostoli ed erano in Cristo già prima di me, dice Paolo. Ricordiamo inoltre che quello dell'apostolato era un dono speciale, quindi non era soltanto una nomina, un ruolo, ma era proprio un dono in tutti gli effetti. L'abbiamo visto qualche settimana fa, se ricordate, no? Al capitolo 4 di Efesini, al versetto 11, è lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Allora dobbiamo fare un'ulteriore precisazione. Apostoli sono sia particolari ruoli, nomine, incarichi, ma anche a livello più esteso sono particolari doni. E quindi bisogna fare una certa distinzione tra i 13, quindi gli 11 discepoli, più Mattia, più Paolo, 13, che hanno visto Gesù risorto e che da lui hanno ricevuto direttamente autorità di parlare della nuova vita, via, di fondare delle chiese, e dall'altra parte ci sono quegli apostoli che sono stati investiti di questo ruolo o da altri apostoli o dalle chiese. Quindi, i primi vengono definiti apostoli di Gesù Cristo. Vediamo infatti queste espressioni per quanto riguarda Paolo in Galati, al capitolo 1, versetto 1. Paolo apostolo non da parte di uomini, né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre, che lo ha resuscitato dai morti. E poi per quanto riguarda Pietro, lui stesso si definisce, in prima Pietro, al capitolo 1, versetto 1, Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Questi sono gli apostoli definiti come gli apostoli di Gesù Cristo. Altri invece sono gli inviati delle chiese. E vediamo questa definizione in Seconda Corinzi, capitolo 8, versetto 23. Quanto a Tito, egli è il mio compagno e collaboratore in mezzo a voi. Quanto ai nostri fratelli, essi sono gli inviati delle chiese a gloria di Cristo. E questo inviati, nell'originale greco, lingua con cui è stato scritto tutto il Nuovo Testamento, è proprio apostoloi. Ok? Quindi, gli apostoli di Gesù Cristo da una parte e gli inviati delle chiese. Ecco perché troviamo Barnaba, poi anche Sila, Timoteo, tra gli apostoli. Fatto questo chiarimento, abbiamo il secondo schieramento, quello dei giudei pagani, credenti e non credenti. Quindi, abbiamo da una parte i giudei credenti, ma anche i giudei non credenti. Dall'altra parte, i greci o pagani credenti e i greci e pagani non credenti. Leggiamo, ma i giudei che avevano rifiutato di credere, quindi non credenti, aizzarono e inasprirono gli animi dei pagani contro i fratelli. E in mezzo abbiamo sempre gli apostoli, che si trovano in tutto questo marasma che si sta verificando in questa città. Cosa fecero gli apostoli in tutto questo? Fermi, imperterriti. Tuttavia rimasero, versetto 3, tuttavia rimasero là per molto tempo, predicando con franchezza e confidando nel Signore che rendeva testimonianza alla parola della sua grazia e concedeva che per mano loro avvenissero segni e prodigi. Cosa fecero gli apostoli? Imperterriti, irremovibili, continuarono a fare il loro lavoro. Come? La parola dice predicando con franchezza. Quanto mi piace questa espressione, con franchezza? Mi dà proprio il senso della genuinità, della semplicità, ma allo stesso tempo della profondità di quello che dicevano, senza fronzoli, con una testimonianza vera, verace, che potevano toccare chi si ascoltava. Ed è questo che dovremmo fare anche noi. Non sempre abbiamo le circostanze di poter parlare con franchezza, direttamente, ma lo dobbiamo fare con efficienza, con le persone che ci troviamo, cercare di individuare le persone che abbiamo davanti, conoscerle, ed esprimerci in modo opportuno, in modo efficace, con franchezza. E poi cosa facevano? Pregavano. Sapevano che il loro ministero era qualcosa di particolare, avevano bisogno di confidare nel Signore, non potevano portare avanti un'opera per conto loro, senza tenere conto della volontà di Dio. E questo è un insegnamento ancora per noi oggi. Non pensiamo mai di fare qualcosa senza considerare il nostro Dio, senza mettere davanti a Lui l'opera che Lui prepara e che noi svolgiamo, nei modi che riteniamo consoni, in modo di che rivendiamo opportuni per saggezza e buonsenso, come vedremo tra un po'. E cosa faceva il Signore? Rispondeva. Rendeva testimonianza, incoraggiava quell'opera e dava l'autorità agli apostoli di esercitare, di manifestare la potenza di Dio attraverso segni e prodigi. Abbiamo già visto, no, nelle volte successive, scorse, con gli altri messaggi, come gli apostoli facevano miracoli per manifestare quella potenza di Dio di cui parlavano, di cui predicavano. E veniamo qui al terzo schieramento, perché praticamente questa situazione che si vuole creare alla fine in questa città è quella di avere alla fine soltanto due blocchi, perché fanno coalizione, la buona popolazione a questo punto della città, la popolazione della città era divisa, c'erano gli uni che tenevano per i giudei e gli altri per gli apostoli, e quindi questi schieramenti finiscono ad essere essenzialmente due, in mezzo abbiamo gli apostoli, ho detto, quindi da una parte c'erano i giudei più i greci e pagani credenti, e d'altra parte c'erano i giudei, greci e pagani che hanno fatto coalizione, non credenti, e in mezzo avevano sempre gli apostoli. E qui venne qualcosa che è abbastanza comune, come dicevo prima, no? Abbiamo fatto visto nel Parlamento, è abbastanza comune nella società di oggi, è un atteggiamento prettamente umano, di interesse personale, perché a seconda delle convenienze, quelli che prima erano nemici poi diventano alleati. Quelli che prima non si potevano vedere, adesso sembra che va tutto rose e fiori. Perché? Perché devono perseguire il medesimo scopo, raggiungere lo stesso obiettivo. E guardate che è così che si scende a compromessi poi. Si trova una soluzione che vada bene per entrambi gli schieramenti. E così come questo lo vediamo purtroppo nella politica, nel nostro Parlamento, questo può succedere anche nel nostro posto di lavoro. Ho assistito a scene di colleghi che tra loro non si vedono vedere, parlavano male l'uno dell'altro e poi li ho visti andare a pranzo insieme. Perché? Perché c'era un obiettivo comune da raggiungere. E ahimè questo può succedere anche nelle nostre chiese. Prendete ad esempio l'ecumenismo. Quante denominazioni si mettono insieme per raggiungere un obiettivo comune? Non fanno caso alle loro diversità teologiche, ma vogliono raggiungere uno scopo comune. E detto così, dovrebbe essere anche bello, no? Buono. Dice, va bene, mettiamo da parte le nostre divergenze e vediamo di fare qualcosa insieme. Ma quando, cosa succede quando l'obiettivo scade? Quando l'obiettivo viene meno? Oppure non può essere più perseguito, oppure quando quell'obiettivo è stato raggiunto, dopo cosa succede? Si ritorna a fare Tom e Jerry, o cane e gatti come preferite. Quindi ritornano le antiche avversità. Per capire quanto è importante quindi rimanere integerrimi e mettere da parte magari quelli che erano un interesse personale, alla fine di quello si traduce, no? Perché bisogna capire bene qual è il vero scopo per cui si sta insieme. Qual è il vero obiettivo da perseguire? Quello di portare la parola di Dio in modo sano. Cosa facevano gli apostoli? No? Con franchezza. Senza compromessi. Ed essere fratelli al 100% significa proprio questo. Vedere che cosa effettivamente ci sta accomunando. Come affrontiamo le nostre... i nostri obiettivi, se ci sono degli obiettivi comuni effettivamente. Questo non vuol dire che come adunanza all'interno di questa chiesa stessa, no? Ad esempio, non vuol dire che siamo d'accordo su tutto. Ci sono degli aspetti marginali per cui noi mettiamo da parte e guardiamo la vera comunanza. Quelle piccole divergenze, ok, non è importante. L'importante è perseguire lo scopo comune, adorare Dio, portare la sua parola. Siamo diversi, ognuno ha un carattere diverso, magari non sopporto il carattere di Lorenzo, faccio un esempio, o qualcuno non sopporta me piuttosto, più facile, però andiamo avanti, perché c'è l'amore di Cristo che ci lega comunque. E siamo proprio uniti nella diversità. Il Signore ci ha chiamati in tanti posti diversi, diversamente, con culture diverse, con background sociali diversi, stati economici diversi, per metterci insieme. E tutta questa diversità non hanno più valore, perché abbiamo lo vero scopo, abbiamo capito il vero scopo per cui siamo insieme. Torniamo ad Iconio. E qui la situazione sta diventando un po' troppo calda. Stavano complicandosi un po' le cose. Leggiamo al versetto 5. Ma quando ci fu un tentativo dei pagani e dei giudei, d'accordo con i loro capi, di oltraggiare gli apostoli e lapidarli, questi lo seppero e fuggirono nelle città di Licaonia, Listra e Derba e nei dintorni, e la continuarono a evangelizzare. In tutto questo la situazione diventa abbastanza complicata, abbastanza caotica. Vediamo un aspetto importante, fondamentale. Questi lo seppero. Il Signore fece in modo che la situazione doveva essere la consapevolezza dei giudei apostoli. E qui vediamo la massima espressione della sovranità di Dio. Malgrado tutto quello che stava succedendo, Dio aveva ogni cosa sotto controllo. Ed è importante sapere questo, no? Gli apostoli si sentivano comunque protetti. Ma c'era anche la saggezza e il buon senso da parte degli apostoli, perché cosa fecero? Rimasero lì? No, se ne andarono, fuggirono, qui dice la parola, perché effettivamente la situazione diventava troppo pericolosa. Quindi decidono di andarsene, vista la mala parata, perché in quel momento non servirono martiri, ma servirono degli operai che portassero la parola di Dio altrove. Ormai quella città era diventata abbastanza satura e quindi loro dovevano andare via. portarono la parola da altre parti e così fecero. E là continuarono a evangelizzare. In conclusione, le scelte di stare da una parte o dall'altra non sono sempre libere. Molto spesso sono condizionate, sono vincolate e non sempre rimangono le stesse, non sempre sono costanti. Una volta al liceo ci fu una conferenza in cui partecipò Rita Levi-Montalcini, premio Nobel della medicina, e in quell'occasione lei ci disse una cosa importante, che dobbiamo sempre essere pronti a fare dei cambiamenti quando lo riteniamo opportuno. Chiaramente si parla di cambiamenti importanti, ponderati, possibilmente no per il proprio interesse, non a scapito degli altri, cambiamenti che possono dare una svolta alla nostra vita. E noi abbiamo fatto questa scelta. Noi abbiamo scelto Cristo. Abbiamo scelto di schierarci con Lui. Abbiamo scelto di stare dalla sua parte, non fare fazioni, ma stare dalla parte di Cristo, qualunque cosa succeda. E ogni scelta che facciamo, quando decidiamo da quale parte stare, a volte siamo costretti a farlo, deve necessariamente essere sottomessa alla volontà di Dio. E dobbiamo farci le domande. Questa scelta che facciamo porta gloria a Dio? È proprio indispensabile? E così altre domande che riguardano la nostra fede, ma anche accompagnate dal buon senso, così come è stata l'esperienza degli apostoli ad Iconio. E proprio di buon senso, voglio leggervi l'ultimo passo e concludo, che si trova in Proverbi, al capitolo 3. Leggiamo al capitolo 3, versetto 1. Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Bontà e verità non ti abbandonino, legatele al collo, servile sulla tavola del tuo cuore. Troverai così grazia e buon senso agli occhi di Dio e degli uomini. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli apprenderà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore e lontani dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio delle tue ossa. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo perché tu un giorno ci hai messo davanti una scelta importantissima, fondamentale per la vita di ognuno di noi, quella di scegliere te o continuare secondo l'andazzo di questo mondo rimanendo sotto la tua ira. E noi per grazia tua, Signore, abbiamo scelto te. E da allora abbiamo dovuto fare una serie di altre scelte, meno importanti forse, ma condizionate, mi auguro per ognuno di noi, dal tuo Spirito. E questo vogliamo fare, Signore, essere condizionati da te e solo da te. Fare quelle scelte, schierarci, Signore, facendo la tua volontà, non rigettare quello che tu ci hai dato finora, ma tenendolo ben conto. Ti ringraziamo, Signore, perché tu non ci lasci soli, perché tu sei sovrano in ogni situazione, anche le peggiori, tu, Signore, hai ogni cosa sotto controllo. Gli apostoli questi lo sapevano e sapevano come comportarsi. Grazie per la saggezza che hai dato loro, grazie per la saggezza che vuoi dare ancora a noi oggi di saper fare le giuste scelte. Ti lodiamo e ti adoriamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.